Bene, un saluto serale a tutti, bentornati e un felice bentornato tra noi al professor Giannino Piana, che conosciamo e sentiamo amico, ma di cui vorrei ricordare, anche se è scritto nel bollettino, che è uno tra i più noti e aperti moralisti italiani. Docente di etica cristiana all'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Libera Università di Urbino, al tempo certo, e ha insegnato alla facoltà etica ed economia nella facoltà di scienze politiche all'Università di Studi di Torino, è stato per anni presidente dell'Associazione Teologica Italiana per lo studio della morale. Ha scritto volumi, articoli e collaborato con diverse riviste e vorrei in modo particolare, l'ho scritto anche sul volantino, ricordare gli ultimi 4 volumi in novità di vita pubblicati da Cittadella Editrice negli anni 2012-2016, frutto delle ultime fatiche insomma di questi anni. È concluso nel mese di settembre, ottobre. No? Bene, stasera ci aiuta nella riflessione il sistema democratico e la centralità della società civile. Poi ascoltiamo, poi diamo spazio agli interventi, alle domande, ecco, tenendo conto che poi deve entrare da Roma e domani mattina deve partire per Roma. E allora cercheremo anche di andare incontro, no? Non tiriamo troppo. Grazie, buona serata a tutti.
Grazie. Grazie Don Mario anche di questa presentazione e della pubblicità dei libri, che sono tuttavia libri, non dico inaccessibili, ma insomma un po' tecnici, nel senso che si tratta di, soprattutto degli ultimi volumi che sono stati ricordati, i 4 volumi intitolati In novità di vita, sono testi per studenti di teologia, che quindi hanno un taglio scolastico e nello stesso tempo hanno anche un'ampiezza che è certamente fuori dalla portata di chi invece vuole accostarsi alle tematiche etiche, magari quelle di più attualità, con a disposizione testi più immediati, che hanno un minore spessore anche dal punto di vista quantitativo e che sono soprattutto più agili a livello di linguaggio. Il tema di questa sera, che è già stato enunciato, no? Che mette un po' a fuoco, o mette in rapporto tra loro, la società civile con la democrazia, o meglio la democrazia con la società civile, sono due poli, no? Ecco, che in qualche misura devono rapportarsi tra di loro. Cercherò di affrontarlo partendo un po' più da lontano, partendo cioè da una riflessione più generale su dove va la politica oggi. Quali sono le ragioni della crisi? Perché è all'interno di questo quadro che è possibile affrontare più direttamente e in maniera anche più puntuale il tema della democrazia e il tema della società civile. E dico subito che noi attraversiamo oggi una situazione, l'ho già accennato, di crisi della politica, che non è caratterizzata soltanto dal fatto che la politica è infarcita, come tutti sappiamo, di elementi scandalistici che ha avuto da Tangentopoli in poi, tra l'altro il processo poi si è sviluppato anche in maniera peggiore, una serie di esiti negativi che tutti conosciamo, no? Ecco, per cui le statistiche che ogni tanto si fanno per rilevare l'atteggiamento degli italiani nei confronti delle varie istituzioni ci dicono che la politica è una che è ai livelli più bassi tra le istituzioni. No? Ecco. Ma non è soltanto questa la ragione, ci sono delle ragioni più profonde della crisi, che peraltro è una crisi che attraversa l'intera società. Io sono piuttosto critico nei confronti di coloro che contrappongono una politica tutta sporca, tutta negativa, a una società civile che è invece tutta pulita, tutta ben fatta, in cui tutto funziona. In realtà la politica riflette per molti aspetti anche la situazione critica della società, la crisi dei valori che è presente all'interno della società, anche se evidentemente esistono poi delle responsabilità specifiche dei politici che non possono essere ignorate, che sono molto maggiori di quelle evidentemente del comune cittadino, perché chi si accolla il compito di fare politica è chiamato ad esercitare anche una forma di testimonianza superiore rispetto al comune cittadino, anche perché l'esempio conta, e l'esempio, come si diceva un tempo, viene anche dall'alto. La crisi che attraversa la politica oggi, torno a dire, non è riducibile soltanto agli aspetti istituzionali che non funzionano, oppure al fatto che siamo di fronte a una crisi delle regole. No? Il referendum che è alle porte punta soprattutto l'attenzione su questo, sulle regole da cambiare in qualche misura. No? Ecco. Non è riducibile a questo, è molto più profonda. E tocca davvero il versante dell'etica, tocca il discorso dei valori su cui si costruisce la vita della polis, dei valori su cui si costruiscono le decisioni che a livello politico devono, possono essere assunte. Ed è su questo che vorrei fermare l'attenzione nel primo momento della riflessione di questa sera, per poi evidentemente in un secondo momento cercare di dire che fare per uscire dalla crisi e soprattutto per restituire credibilità alla democrazia, o forse non solo credibilità, ma qualche cosa di più, addirittura per restituire capacità di sviluppare processi che vadano nella direzione di una partecipazione sempre più allargata su cui si costruisce appunto la vita democratica di un paese. Allora, il primo momento, dicevo, è quello dell'analisi delle ragioni della crisi, dove evidentemente un ruolo determinante occupa senza dubbio la scarsa partecipazione e dunque, per così dire, una democrazia che non è fino in fondo capace di interpretare i problemi, le situazioni del mondo in cui viviamo. Ecco. Le ragioni sono diverse, ovviamente. L'attenzione che io cercherò di puntare l'attenzione soprattutto su alcune, ovviamente senza la pretesa di esaurire un discorso che è estremamente ampio e anche estremamente complesso. No? Faccio però in partenza una riflessione su un dato di fatto che mi pare ci aiuti a capire perché si può parlare nella politica oggi di crisi dei valori. Dicevo, in questi giorni noi discutiamo molto del cambio della Costituzione. No? Ebbene, se ci confrontiamo con il momento in cui la Costituzione è nata e facciamo il tentativo di fare il parallelo con quanto sta avvenendo oggi, no? Con i problemi che oggi si agitano all'interno della vita politica, ci rendiamo conto che c'è stato, da questo punto di vista, una sorta di ribaltamento di prospettiva. Cerco di essere più semplice e dire in che cosa consiste questo ribaltamento. Cioè, nel momento in cui la Costituzione è stata elaborata, siamo nel periodo immediatamente successivo alla liberazione, no? Siamo nel periodo, cioè, della vittoria definitiva del paese sul fascismo e della ricostruzione di un paese che peraltro era uscito dalla guerra in una posizione molto difficile, no? Perché la guerra è stata persa dall'Italia, come dalla Germania, come dal Giappone, cioè da quegli stati che erano stati totalitari. Ecco. E in quel momento esiste sul terreno della politica un insieme di forze, no? I partiti, no? Che avevano appunto collaborato anche alla fuoriuscita dell'Italia da quella situazione pesante che era la situazione del fascismo, no? Una serie di partiti che erano legati a loro volta evidentemente a delle aree culturali. Le grandi aree a cui i partiti si ispiravano erano l'area cattolica, l'area laica, risorgimentale, l'area liberale, se vogliamo, o l'area anche repubblicana, o l'area del Partito d'Azione, che aveva avuto una funzione molto consistente nell'ambito della resistenza, no? E l'area, finalmente l'area marxista, dico marxista per dire l'area socialcomunista, no? Perché il socialismo di allora, quello dell'immediato dopoguerra, che dal punto di vista parlamentare nella prima fase era egemone anche rispetto al Partito Comunista, era comunque collegato al Partito Comunista, faceva blocco col Partito Comunista. Ebbene, queste tre aree erano dal punto di vista ideologico fortemente contrapposte tra loro. Pensate a che cosa è successo nel 48, ecco, in termini anche di elezioni di quell'anno, con la legge truffa, con tutto quello che ricordiamo, con la tensione qualche volta anche violenta che si è manifestata sulle piazze, no? Nei rapporti appunto che venivano manifestandosi tra le aree ricordate, in particolare tra l'area della sinistra, no? E l'area invece democristiana, quella che rappresentava il mondo cattolico, e l'area liberale e risorgimentale. Eppure a fronte di questo scollamento ideologico, di questa contrapposizione ideologica, c'era allora una capacità di convergere attorno a valori comuni. La Carta Costituzionale nella sua prima parte è una carta valoriale, definisce i valori sulla base dei quali è possibile costruire la vita civile, la convivenza civile nel nostro paese. Ed è una carta valoriale di alto livello, no? In cui i valori che vengono espressi sono, come dire, riconducibili poi a alcuni diritti fondamentali che non sono soltanto i diritti tradizionali di libertà, ma sono i diritti sociali anche, no? Il diritto alla scuola, all'istruzione, il diritto al lavoro, il diritto alla sanità e così via. Quindi c'era, a fronte di una contrapposizione ideologica, una capacità di dialogo sul terreno dei valori, che ha portato appunto a costruire la Carta Costituzionale. Perché parlavo di ribaltamento di prospettiva? Perché quello che oggi noi constatiamo è proprio l'inverso di quello che allora avveniva. Le ideologie, quelle soprattutto totalizzanti, sono cadute, sono crollate. Non c'è più grande contrapposizione ideologica. Le ideologie, per alcuni aspetti, sussistono ancora, ma in una forma molto ridotta rispetto al passato. Ecco. Certo, ci sono le differenze tra destra, sinistra, centro e così via, ma sono differenze molto meno marcate di quelle del passato e quindi c'è meno contrapposizione a questo livello. Ma lo scollamento è invece molto maggiore di allora a livello appunto valoriale, perché esistono ormai, per così dire, no, una serie di sistemi valoriali differenziati che ispirano le diverse aree che ancora ci sono, almeno in parte, e che attraversano anche ciascuna di quelle aree, che rendono difficile la convergenza attorno a un quadro valoriale comune. L'assenza di valori comuni condivisi è, secondo me, alla base della situazione che stiamo vivendo, no? E che rende evidente allora che la crisi della politica, più ancora e prima ancora di essere una crisi istituzionale o una crisi delle regole, è una crisi di fondamento valoriale su cui costruire la vita civile, a partire dal quale fondamento dare corso appunto alla vita democratica, lo sviluppo di una democrazia vera. Non di una democrazia puramente formale, ma di una democrazia sostanziale, ecco, che davvero sia rappresentata dalla presenza di soggetti che vivono in termini seri, no, la loro appartenenza alla società, e quindi esprimono in maniera forte il loro diritto di cittadinanza, perché questo vuol dire vivere poi la vita democratica in modo pieno. Se questo è il quadro, ci si può chiedere quali sono le ragioni che hanno prodotto questa situazione. Le ragioni sono molte, come dicevo all'inizio. Io fermerò l'attenzione soltanto su alcune, non su poche, no? Ma su quelle che mi paiono più significative. La prima di queste ragioni è l'emergere in maniera sempre più insistita, soprattutto negli ultimi decenni, di quella che, con un nome approssimativo, ma credo anche abbastanza facilmente comprensibile, è la cultura della soggettività, quella cultura per la quale a contare sono i bisogni individuali, sono i desideri individuali, è l'autorealizzazione, è la felicità soggettiva, è l'eros, è il desiderio, è tutto quello che conoscete, che appunto si aggrega attorno a quella che si chiama la sfera della soggettività, di una soggettività che tende all'individualismo e quindi tende alla privatizzazione della vita in tutti i suoi aspetti, e che quindi contraddice la tensione sociale, la tensione politica, che in qualche modo fa che ciascuno diventi sempre più autoreferenziale, anziché vivere la propria esistenza in una prospettiva di apertura agli altri, al mondo, no? Ecco, quindi di assumersi responsabilità politica. Questo è un dato di fatto, credo, inoppugnabile. Le parole d'ordine, no, che caratterizzano la nostra società di oggi sono quelle che ho ricordato: desiderio, piacere, autorealizzazione, no, eros, corpo e così via, che hanno una valenza anche altamente positiva, non bisogna mai dimenticare che i processi storici sono sempre ambivalenti. Ma quando evidentemente vengono interpretate in una maniera individualistica, evidentemente non favoriscono processi di apertura verso gli altri e quindi non favoriscono impegno sociale e impegno politico. Questa è la prima causa. La seconda causa che vorrei qui richiamare è il passaggio da una società che era una società caratterizzata dalle ideologie forti, contrapposte, come dicevo, no? Anche lacerata sotto questo profilo, a una società che va sempre più sotto il nome di società complessa, dove la complessità sta a indicare la moltiplicazione delle appartenenze. Oggi tutti apparteniamo a mille cose, i bambini cominciano da piccoli ad appartenere alla scuola, alla catechesi dove vanno a fare la preparazione ai sacramenti, laddove è soprattutto all'interno di alcune classi sociali, alla scuola di danza piuttosto che alla scuola di musica, no? E c'è una moltiplicazione delle appartenenze che è tipica di questa società, dove le differenziazioni sociali sono sempre più marcate, dove le differenziazioni sociali sono sempre più accentuate, no? Ecco, non esistono più le classi tradizionali, no? Le classi tradizionali. E la società diventa sempre più, questo è l'esito della complessità sociale, una società corporativa. La differenza tra la corporazione e la classe sociale sta nel fatto che la classe sociale, magari in maniera contrapposta, come avveniva tra classe operaia e classe borghese, aveva tuttavia una tensione verso il bene comune, che veniva evidentemente definito in termini diversi e addirittura opposti, ma c'era la tensione al bene comune. La corporazione invece tende di sua natura, no, a tutelare i propri interessi, non ha più la prospettiva del bene comune o dell'interesse generale, ma si chiude su se stessa tentando di tutelare i propri interessi a scapito evidentemente anche di interessi di altre corporazioni. E la politica diventa sempre più politica dello scambio tra interessi corporativi, con il rischio molto forte che si privilegino poi gli interessi dei forti, delle corporazioni forti, e che vengano emarginati invece gli interessi delle corporazioni deboli, o con anche il rischio di forme di neoautoritarismo, per cui conta l'immagine del capo, favorita anche dalla telegrafia, cioè dal fatto che oggi si conta nella misura in cui si va alla televisione, no? Ecco. O si conta nella misura in cui si ha un carisma comunicativo. Questa visione della politica che diventa sempre più personalizzata, per così dire, un po' a tutti i livelli, come constatiamo anche nell'ambito della politica italiana, e che deriva in parte anche, l'America detta sempre un po' le regole in questa direzione, che non sono certamente le regole migliori, deriva dall'America, no? Ecco, negli Stati Uniti, che da tempo hanno un po' questa visione del leader come leader carismatico che conta nella politica a prescindere anche dal partito, per cui i partiti poi diventano una realtà del tutto secondaria, no? Come avviene anche da noi. Ecco, questo mi pare sia un aspetto molto importante per capire la crisi etica della politica. La politica dello scambio non è una politica progettuale, non è una politica orientata verso il cambiamento, è una politica in cui si naviga tra interessi corporativi ed è abile colui che sta a galla. Ecco, sarà questi interessi, torno a dire, magari privilegiando grazie alla sua autorità gli interessi delle corporazioni forti e emarginando invece gli interessi delle corporazioni più deboli. Terzo dato importante da ricordare è la crisi delle ideologie. La crisi della politica dal punto di vista etico è anche collegata con la crisi delle ideologie. Oggi dire ideologia significa usare una parola che viene recepita come una parola da disprezzare, ma quando si vuol dire che una posizione è una posizione sbagliata si dice posizione ideologica. In realtà è vero che certe ideologie, quelle totalizzanti, che hanno dato luogo ai regimi totalitari, no? Come il nazismo, il fascismo, lo stalinismo e così via vanno ripudiate, no? Ma c'è un altro aspetto dell'ideologia molto più pragmatico, no? Che è quello per cui l'ideologia è uno strumento al servizio dell'elaborazione di un progetto politico, che se manca fa della politica una politica delle cose, una politica del fare, una politica del rincorrere i bisogni, una politica del giorno dopo giorno, senza alcuna progettualità. L'esigenza dell'ideologia è proprio, l'apporto meglio dell'ideologia è proprio nel dare alla politica una progettualità, nel riuscire in qualche modo a elaborare un progetto di cambiamento che non viene presentato in maniera totalizzante, assoluta, ma sul quale appunto si opera poi, no, in funzione anche di un'apertura ad altri progetti, con l'attenzione a un dialogo che deve farsi sempre più allargato. L'ultimo aspetto di questa crisi, no, il penultimo, perché l'ultimo poi li riassume un po' tutti, no? Ecco, ma lo dirò un po' in termini conclusivi di questa prima parte per entrare poi nella seconda, e tocca direttamente il tema della democrazia, della difficoltà oggi a vivere la democrazia in senso pieno. Cioè tocca il fatto che noi siamo sempre più dentro una società in cui, no, soltanto apparentemente, magari attraverso il fatto che il voto non ci è stato sottratto e probabilmente non ci verrà sottratto neanche in futuro, possiamo parlare di democrazia, ma questa è democrazia puramente formale. In realtà anche lo stesso voto è in larga misura spesso indotto, no, da una serie di poteri forti che vanno oltre la politica e che condizionano profondamente l'esercizio della politica, che sono il potere della plutocrazia, come si dice, cioè il potere non soltanto dell'economia, ma il potere del denaro, no? Il potere di un'economia finanziaria che sta sempre più prendendo il sopravvento anche sulla stessa economia produttiva. Sono la telecrazia, già ricordata, cioè il potere dell'immagine che viene appunto dall'uso degli strumenti di comunicazione sociale, che tra l'altro interagiscono positivamente con il discorso anche dell'economia e dell'economia finanziaria in modo particolare, e da ultimo il potere anche della tecnocrazia. Tecnocrazia che sottrae possibilità di decisione ai cittadini, perché inevitabilmente laddove la tecnica invade le coscienze, no, è pervasiva, noi pensiamo di decidere anche sul terreno del voto ciò che vogliamo, ma in realtà siamo decisi. Evidentemente esagero, ma per fortuna abbiamo ancora la libertà e riusciamo a reagire criticamente, ma facendo un discorso a livello di massa, certo l'influenza di queste forme di poteri, no, che sono molto più efficaci nell'agire del potere politico, no? Perché il potere politico è diventato una sorta, come dire, di variabile dipendente di questi poteri, sottrae spazio alla democrazia, certamente, no? Ecco, fa sì che la democrazia si impoverisca, sia sempre meno capace, formalmente viene riconosciuta, e di fatto non c'è nessuno, almeno in Occidente, che sia serio, che mette in dubbio che la democrazia è tutto sommato il sistema, no, politico più accettabile. Ma dall'altra parte sottrae alla democrazia la possibilità di un esercizio reale, no? Per cui i processi che avvengono sono sempre meno processi democratici, partecipativi e così via. Questa mi sembra una ulteriore ragione, no, che va tenuta in considerazione, soprattutto perché evidentemente la democrazia è fatta di possibilità di esplicitazione da parte di tutti delle proprie libertà, di esercizio effettivo delle proprie libertà. L'ultima ragione che chiude questa prima parte della mia riflessione è il fenomeno della secolarizzazione. Dove la secolarizzazione, che oggi assume molto spesso anche il carattere di secolarismo, non coincide più con la crisi del sacro, come lo era negli anni 60, per esempio, no? Ecco, quando la secolarizzazione ha avuto anche un'alta funzione positiva, quella cioè, come dire, di farci capire i limiti di certe forme sacrali, e di purificare la fede, in qualche misura. da sovrastrutture, incrostazioni di carattere sacrale che finivano per far perdere il contatto con la verità più profonda della fede, il mistero più profondo della fede. E oggi la secolarizzazione coincide sempre più con la crisi del senso e con la crisi del fondamento, cioè con l'assenza di possibilità addirittura di porre la domanda di senso e di fondamento. Ecco. E un certo tipo di pensiero che poi si è espresso anche da noi, ma che ha trovato soprattutto modo di esplicitarsi nell'area francese, no? Affermava con forza che non ha più senso porsi domande di senso. Che non ha più senso porsi domande di senso, perché viviamo ormai all'interno di una società che fortunatamente, no, ha eliminato il problema del senso e del fondamento, che era il problema su cui si reggevano poi le grandi ideologie totalizzanti. Questa crisi del senso e del fondamento si riflette poi in una crisi di valori. Chiaramente la domanda etica nasce laddove l'uomo si pone problemi di senso e problemi di fondamento. Laddove la questione del senso e del fondamento è una questione ancora attuale, presente e così via, no? Presente nel fondo delle coscienze, presente come un elemento fondamentale su cui appunto giocare la propria esistenza e soprattutto poi giocare anche le proprie scelte, no? Che sono scelte, le scelte etiche. Chiuderei con questa prima parte che è più descrittiva della situazione per venire alla seconda che è più propositiva ovviamente. Ecco. Che fare di fronte a questa situazione? Quali sono le strade da percorrere? Sono anche probabilmente delle strade un po' utopiche, ecco, ma l'utopia è comunque un elemento di grande stimolo che va costantemente tenuto davanti se si vuole appunto intraprendere cammini, no, che siano davvero capaci di interpretare la realtà per quello che è e soprattutto far sì che la realtà cambi in funzione di una promozione umana sempre più accentuata. Ecco, soprattutto questo vale evidentemente sul terreno politico su cui questa sera riflettiamo. Le istanze che cercherò di presentare sono riconducibili anche qui molto schematicamente ad alcune soltanto, non ho la pretesa di fare un discorso globale, complessivo, eccetera, e sono istanze che si collegano strettamente con l'esercizio della democrazia fondamentalmente. No? La prima istanza, quella più significativa, più basilare potremmo dire, che sta un po' alla base di tutto il discorso del rinnovamento della politica, è la presenza all'interno appunto della politica di una tensione forte al cambiamento, ma un cambiamento che in qualche misura è finalizzato alla crescita umana. Cerco di spiegarmi, ecco. C'è una bellissima espressione in un libro che vi suggerirei di leggere se non l'avete letto, che è intitolato Minima Morali, è un libro pubblicato ormai una cinquantina d'anni fa. Libro di Adorno, che è uno degli esponenti della scuola di Francoforte, in cui appunto Adorno, affrontando già allora in maniera preveggente, potremmo dire, la crisi della politica, dice che la politica o recupererà un'istanza di redenzione sul mondo, no? Oppure sarà destinata a diventare una pura tecnica che in realtà è al servizio di chi ha il potere e può quindi gestirlo nei termini di mantenimento e di accrescimento. Cioè la politica recupera un'istanza di redenzione sul mondo, notate l'espressione è un'espressione religiosa, istanza di redenzione sul mondo, no? O è destinata a diventare una pura tecnica funzionale a chi gestisce il potere. Chi gestisce evidentemente finalizzandolo alla propria crescita di potenza, al proprio interesse, no, soggettivo. E questa espressione di Adorno è molto significativa perché dice della necessità, potremmo dire, di una tensione morale all'interno della politica che non deve caratterizzare soltanto i soggetti che fanno politica. Certo, c'è una etica del politico che non va dimenticata, che è una premessa fondamentale per l'esercizio di una politica moralmente accettabile, ma deve caratterizzare anche le scelte, la conduzione che si fa nella politica, le quali scelte devono essere orientate verso appunto la promozione umana globale. Le teologie che nel post-concilio si sono sviluppate su questo terreno, da una parte la teologia neopolitica mitteleuropea, nome soltanto ricordo Metz, e le teologie che si sono sviluppate invece nell'ambito del terzo mondo, in particolare del mondo latinoamericano, la teologia della liberazione, partivano proprio da questa istanza forte, istanza di emancipazione dell'uomo e della società, no? O l'istanza di liberazione, che è un'istanza forte da mettere all'interno della politica. Non basta la moralità del politico se il politico poi non si impegna nel promuovere, al di là della propria soggettività corretta, buona e così via, un progetto di promozione umana che appunto fa leva su questi valori che ho ricordato. Questo è il primo dato, mi pare importante. Secondo dato importante, che riflette anche la condizione attuale e che mi pare debba essere rivalorizzato se si vuole che la politica torni ad essere una struttura portante della vita collettiva, anzi la struttura più importante della vita collettiva, perché in fondo la politica è il momento di sintesi della vita collettiva, una sintesi che dovrebbe avere come obiettivo il bene comune, l'interesse generale. Gli altri aspetti della vita collettiva, l'economia, i processi di socializzazione, eccetera, devono trovare nella politica il momento unitario e la guida, il momento di convergenza e la guida. La politica ha questo compito, di essere appunto orientata verso il bene comune, verso ciò che appunto ha come sbocco la crescita umana, come dicevo prima, la promozione umana, la liberazione umana, l'emancipazione, ecco, sono tutti termini che vengono usati e che dicono appunto di questa finalità. Ecco. Allora, il problema oggi è che la politica, e parlo della politica con la P maiuscola, no? Cioè della politica nel senso nobile del termine, la politica non solo è una variabile dipendente di altri poteri spesso, no? E questo evidentemente la induce a occupare una posizione di dipendenza, una posizione di subordinazione, ecco. Ma è anche se ancora purtroppo una politica che non riesce a interpretare, no, la situazione di globalizzazione del mondo in cui siamo, che è ancora troppo legata a quelli che si chiamano gli stati-nazione. Non è che debbano scomparire gli stati-nazione, ma gli stati-nazione devono in qualche modo, se si vuole che la politica eserciti una funzione che le consente di essere guida, come dicevo prima, dei processi che avvengono nella società, occorre andare oltre gli stati-nazione. Occorre cioè creare condizioni di partecipazione allargata. La democrazia oggi non è soltanto la democrazia che si sviluppa all'interno di un paese, ma la democrazia vera è quella che appunto è in grado di sviluppare processi che contengono attraverso regole molto precise, per esempio ciò che avviene nell'economia, ciò che avviene nella informazione, ciò che avviene grazie alla tecnica in alcuni settori della vita sociale. No? E il contenimento non può essere fatto certamente da uno Stato-nazione, che è troppo piccolo per riuscire a dettare regole su processi che vanno ben oltre le frontiere dello Stato-nazione. Allora qui nasce una esigenza appunto per la democrazia, no? Di creare condizioni per cui il potere si estenda in modo, potere politico, parlo del potere politico, si estenda in modo sempre più ampio attraverso istituzioni che hanno la capacità di incidere sulla collettività mondiale. Io non credo nella formulazione di un'autorità mondiale che è anche pericolosa per molti aspetti, no? Ecco, soprattutto se si concentra attorno a quell'autorità un potere molto elevato, ma credo per esempio nella formazione di forme di federazione tra stati, come in parte sono gli Stati Uniti, come in parte, molto meno in parte, è l'Europa, come in parte, anche qui molto meno rispetto agli Stati Uniti e il Mercosur dell'America Latina, che rappresentino dei tentativi di elaborazione di norme molto più valide, perché molto più capaci di interpretare intanto i bisogni, ma soprattutto di avere l'autorevolezza poi per essere applicate, no? Ecco, che non avviene, evidentemente non può avvenire all'interno di un semplice Stato-Nazione. Cioè, credo che un'altra strada da percorrere è proprio quella di una delega anche dei poteri. La nostra Costituzione italiana da questo punto di vista è esemplare. L'articolo 11 della Costituzione, che è l'articolo dedicato a dire il no alla guerra, è conosciuto soprattutto sotto questa prospettiva, nella seconda parte, nel secondo comma, no, rileva come una delle forme per riuscire a creare una condizione di pacificazione tra le nazioni, no, è il cedimento di poteri che una nazione deve fare a un ente più grande, la rinuncia all'esercizio di una certa fetta di potere per consegnare quel potere a un'entità più grande. No? Già c'era, evidentemente, perché era stata elaborata da grandi personaggi, come Spinelli, tanto per ricordarne uno, l'idea dell'Europa, e appunto si puntava sull'Europa che non è quella che poi è nata, purtroppo, insomma, no? Ma era un'Europa che aveva un potere politico vero. Oggi l'Europa ha soltanto una funzione finanziaria, sostanzialmente, o economico-finanziaria, ma di funzione politica ne ha veramente poca, insomma, no? Ecco, perché non c'è stata mai una volontà da parte dei singoli stati di consegnare una parte del loro potere, no, a questa realtà più grande, che avrebbe la possibilità appunto di intervenire poi su processi che sono molto più allargati di quanto le nazioni sono in grado di recepire, no? Ecco. E sono processi che meritano appunto un intervento che sia sempre più efficace grazie alla presenza di enti che poi potrebbero evidentemente raccordarsi tra loro per arrivare anche a decisioni che vengono poi assunte a livello mondiale, grazie anche a una restituzione di potere, per esempio, a certe istituzioni che già esistono, penso all'ONU, che tuttavia hanno una tale scarsità di potere da non riuscire ad incidere assolutamente su alcuni processi di carattere economico, di carattere sociale, di carattere culturale che tutti conosciamo. Terzo, qui c'è un altro grosso nodo critico che tocca direttamente anch'esso la democrazia, ed è il nodo, lo chiamerei così, no, della difficoltà a trovare non soltanto all'interno di una nazione un ethos condiviso, quindi valori comuni su cui costruire la vita collettiva, ma addirittura in un quadro molto più allargato di trovare un ethos universale, un'etica che in qualche modo rappresenti dei valori che sono valori accettati da tutte le culture. Pensate a come questo è fondamentale nel dialogo interculturale. Se non si trova una piattaforma comune, è difficile che avvenga un dialogo tra le culture. Le culture hanno ciascuna certamente una loro identità, sono coese al loro interno perché sono costruite sulla base di elementi che sono, come dire, interagenti tra di loro in modo positivo, no? In termine tecnico si dice eufunzionali, no? Che, cioè, creano funzionalità positiva. Ma le culture non sono tutto, fortunatamente. C'è un metaculturale, c'è un transculturale che deve essere recuperato, che è il fatto della humanitas che attraversa tutte le culture, tutti i soggetti che appartengono a tutte le culture, anche le più diverse. Ed è su questo terreno dell'humanitas comune che andrebbero rintracciati alcuni valori condivisi che diventano la base poi anche delle scelte politiche, di quelle scelte di carattere universale che io prima ricordavo. E questo ha a che fare con il funzionamento di un sistema, no, che sia davvero capace di regolare in senso etico la politica, dove chiaramente regolare in senso etico non significa ricostruire lo stato etico, siamo ben lontani da questo, ma mettere alla base delle decisioni politiche dei valori condivisi che diventano la piattaforma su cui appunto costruire quei processi di liberazione, di emancipazione, di sviluppo umano integrale a cui facevo riferimento. L'altro aspetto molto importante, no, ecco, della ricostruzione etica della politica, perché di questo si tratta, e con questo vado verso la fine, è legato strettamente alla democrazia e al rapporto che nella democrazia occorre istituire tra istituzioni pubbliche e società civile. Dicevo già che la crisi della democrazia è provocata dalla presenza di poteri forti che sottraggono al cittadino la possibilità della partecipazione. Ma questo è un dato di fatto con il quale occorre fare seriamente i conti, ma che non esaurisce tutto il discorso della crisi della democrazia e della possibilità di riattivare all'interno anche di una situazione come l'attuale una forma di democrazia che sia quantomeno accettabile, se non largamente positiva. Ecco. Perché dico questo? Perché in realtà la democrazia, cantava già a suo tempo Gaber, è partecipazione, no? L'aspetto più rilevante che costituisce, per così dire, il fondo della democrazia, cioè il fondamento della democrazia, è la partecipazione. Ora, partecipare vuol dire sentirsi parte e vuol dire prendere parte. Soltanto se ci si sente parte, cioè se ci si sente, in sintonia con quel mondo di cui appunto si sente l'esigenza, perché è il mondo a cui si appartiene, ecco, allora si può evidentemente innescare un processo che è il processo del prendere parte, cioè del prendere parte attivamente per il cambiamento politico e così via. Ecco. E la partecipazione è il valore fondamentale ed è un valore che va ricostruito, ma va ricostruito secondo me partendo anzitutto da alcune considerazioni che devono essere tenute in evidenza se si vuole attivare processi partecipativi reali, non fittizi, no? Che quindi non contano, e neppure processi partecipativi altamente ideologici che alla fine si esauriscono in se stessi, finiscono per non avere la capacità di produrre davvero quei cambiamenti ricordati. Ora, la partecipazione reale implica tre condizioni che io ricordo qui, no? Che mi sembrano molto importanti e che collegano immediatamente il discorso partecipativo col discorso della società civile. Il primo è la capacità di cogliere gli interessi dei soggetti. Si partecipa laddove c'è anche un interesse soggettivo, laddove appunto si è spinti a partecipare perché in gioco ci sono interessi che toccano direttamente la persona. Non parlo di interessi di categoria, di classe o così via, ma di interessi veri, interessi che nascono dal profondo. La seconda condizione è che per cui la partecipazione si attiva, no? Ecco, è che si è sollecitati a partecipare laddove esiste la possibilità, grazie alla competenza che si è acquisita, di dire qualcosa, cioè di intervenire sulla realtà in maniera seria perché appunto c'è una competenza specifica. E la terza condizione è che la partecipazione sbocchi, no, nell'esercizio poi di un potere reale. Cioè laddove per esempio si innescano processi partecipativi dal basso, magari attraverso a forme di soggettività sociali che vengono ad acquisire certe possibilità di intervento sulla realtà, ma poi le decisioni avvengono altrove, la partecipazione scade. La partecipazione esige che si addivenga anche attraverso forme di esercizio del potere a decisioni. Se io mi accorgo che partecipo a un contesto come quello di un quartiere o di una scuola, eccetera, ma poi sono altri che decidono a prescindere, no? A prescindere totalmente da quello che io ho pensato, da quello che io ho detto, da quello che io in qualche modo ho pensato di mettere sul tappeto come elemento importante, è chiaro che scade la partecipazione. Cioè, ecco, occorre allora ripensare i processi partecipativi della democrazia, e questo ripensarli implica una ridefinizione anche degli statuti secondo cui la democrazia viene realizzandosi. Penso per esempio a come un grosso nodo critico sia da questo punto di vista la crisi dei partiti. In realtà i partiti favorivano la partecipazione, così come erano pensati in origine, nel senso che erano luoghi di dibattito, anzitutto pubblico, no? Dove si partecipava, e poi erano luoghi che in qualche modo segnavano, indirizzavano, per così dire, la rappresentanza. Oggi c'è una crisi di partecipazione che si manifesta come crisi del consenso e della rappresentanza, grazie anche al fatto che lo strumento partecipativo, che in passato era il partito, bisognerà forse inventarne un altro, ma ci vuole uno strumento partecipativo, non esiste più. E quindi la tentazione è quella appunto del populismo, cioè quella di un rapporto diretto, no, tra chi governa e il popolo, dove il rapporto diretto è molto pericoloso, perché in realtà evidentemente configura una gestione del governo sempre più autoritaria, e dall'altra parte mette il popolo nella condizione di rispondere soltanto sì o no, e non attivare invece dall'interno dei processi che purtroppo molto spesso sono stati attivati dagli enti intermedi, no? Penso al sindacato, penso agli stessi partiti, penso alle unioni professionali e così via, in termini corporativi, ma che non possono essere, se naturalmente si trasformano in senso più globale, indirizzando la loro attività al bene comune, pur partendo evidentemente dallo spazio che occupano e dagli interessi che rappresentano, ecco, possono diventare evidentemente un fermento della vita pubblica attraverso il quale si manifesta nella vita pubblica la società civile. La democrazia non è fatta soltanto di capi e di popolo che ascolta e assente, la democrazia è fatta di forme di partecipazione attraverso soggettività sociali che si costituiscono dal basso e che in qualche modo operano nella direzione appunto del bene comune, nell'interesse del bene comune. Chiudo, no, con un'ultima osservazione che mi sembra importante, è che la cultura dei fini, degli obiettivi, che ha a che fare certamente con il recupero di eticità all'interno della politica, non è però sufficiente. Finora abbiamo parlato di fini, di obiettivi, si potrebbero aggiungere mille altre cose, no? Il recupero dell'ideologia come nella funzione progettuale, ma l'ho già in parte accennata, l'esigenza di una cultura della e nella politica che si ispiri a criteri di responsabilità. Non posso evidentemente fermare l'attenzione su tutto, ma la cultura appunto dei fini, per quanto fondamentale, importante, decisiva, primaria, no? Deve accompagnarsi a una cultura dei mezzi. Il perseguimento dei fini esige che si identifichino mezzi che sono in grado appunto di perseguire i fini. E questi mezzi sono le regole, questi mezzi sono, come dire, le istituzioni, no? Il buon funzionamento delle istituzioni. No? Purtroppo molto spesso nella politica, a partire anche dalla politica amministrativa, no? Lo dicono, lo denunciano anche molti sindaci, no? Che vivono sulla propria pelle questa situazione. Il moltiplicarsi di cammini burocratici impedisce che si perseguano certi fini che sono invece immediatamente da perseguire se si vuole appunto affrontare quel problema, che in quel momento urge. Per cui molto spesso lo scavalcamento che avviene anche, no, della burocrazia provoca poi evidentemente situazioni di difficoltà per quei sindaci, e dall'altra parte invece l'attenzione a rispettare le regole della burocrazia fa sì che certi problemi non possano essere risolti. Ma questo è soltanto un esempio molto marginale. Ma pensate a come tutto il discorso che si sta facendo in questi giorni sulla riforma costituzionale, in fondo è un discorso che tocca le regole del gioco, tocca, poi vengono toccate probabilmente bene o male a seconda appunto dei punti di vista, ma in realtà una riforma delle regole istituzionali e costituzionali che riguardano i rapporti tra i poteri e la gestione appunto delle istituzioni, del loro insieme e dei rapporti che hanno tra di loro, è un dato di fatto che non può essere eluso, che deve in qualche misura essere tenuto in considerazione, perché il buon funzionamento delle regole ha a che fare poi con il buon funzionamento della democrazia e ha a che fare più radicalmente con la restituzione alla politica di una dimensione etica, che è quella su cui questa sera abbiamo soprattutto fermato l'attenzione. Io mi fermerei qua perché ho già messo parecchia carne al fuoco, delle sollecitazioni credo di averle date, e a questo punto lascio a voi la possibilità di intervenire per approfondire eventualmente alcuni aspetti delle cose dette, o anche per aggiungere altre cose, magari anche molto più interessanti di quelle che ho detto io, che riguardano la tematica di questa sera. Grazie. Raccolgo un po' di domande, come al solito, mi sembra.
C'è un ricorso sempre più massiccio verso le tecnologie informatiche. Come valuta lei, a livello di partecipazione, di democrazia, l'uso dei sondaggi e l'uso dei social media per stabilire come governare? Grazie.
Grazie. C'è qualcuno? Sì? Volentieri.
Trovo nel mondo in cui vivo, che è quello che ci descrive, trovo che c'è una libertà. Perché il popolo si considera libero, in quanto lo si vede, no? Solo che è libero in teoria, nella pratica non è così, perché qui ci si fa del male. Io sono per il genio umano, la tecnologia, tutte queste cose, per me vengono dal cervello dell'uomo, e che non si fermino mai, il cervello è importante che funzioni. Però una volta si parlava dell'SS, questo lo prendo a prestito perché l'ho sentita già, no? Ecco, le tre S: soldi, sesso e successo. Queste sono tre parole che in piena libertà se ne fa uso, e noi con tutta questa bella libertà diventiamo prodotti sociali.
Grazie.
Ognuno faccia il suo esame di coscienza, non dica di essere preso proprio, però è facile venire a pingolarsi da un sistema che è quello che è, ed è il male minore, tra l'altro, perché abbiamo visto di peggio nonostante l'ideale.
Sono sempre ammirato quando l'ascolto, perché lei ha una capacità di strutturare le sue esposizioni che è veramente straordinaria, e dietro di essa c'è sicuramente un grande lavoro, un grande impegno, per il quale la ringrazio con tutto il cuore. È difficile intervenire su un'esposizione così ben costruita. Vorrei solo mettere in luce alcune ambivalenze che lei stesso ha sottolineato. Per esempio, quando ha detto c'è anche una valenza positiva nell'emergere della cultura della soggettività. E sono d'accordo su questo, è un limite, ma al tempo stesso è perché più persone hanno la possibilità di fare cose che a loro interessano di più e non sono più legate così duramente al lavoro, purtroppo non si riesce a indirizzarle all'impegno sociale, politico e politica. Lo stesso discorso vale per il passaggio alla società complessa con molteplicità di appartenenze. Amartya Sen ha molto sottolineato questa molteplicità di appartenenze in senso positivo, cioè dice io sono indiano, io sono professore di economia, io sono ateo, tutte queste appartenenze, tutte queste faccette che costituiscono me stesso sono un modo di entrare in contatto con gli altri, e io non posso essere ridotto a uno solo di questi aspetti. E quindi, per la società aperta e libera che vogliamo, mi sembra che anche questo sia un limite ma sia, possa anche essere un aspetto molto, molto positivo. E la stessa cosa vale per la scolarizzazione, e già l'ha evidenziato lei benissimo, che non deve essere assenza di ricerca del senso e del fondamento, ma al contrario. Per quanto riguarda la parte propositiva, vorrei sottolineare due cose. Sulle federazioni tra Stati, sono perfettamente d'accordo, infatti il primo motivo principale, unico per fare l'Europa è quello, altrimenti non si ha una dimensione sufficiente per poter partecipare a questi processi che estendono il potere della politica. Sono altrettanto d'accordo che un'autorità mondiale dotata dei poteri dello Stato, cioè della possibilità di utilizzare la forza in esclusiva, sarebbe pericolosissima. Non capisco però perché uno schieramento così vasto, che unisce, sembra un po' lo schieramento del Nord, perché unisce la destra e la sinistra, si sia schierato contro i trattati transpacifico e transatlantico. Per esempio Obama l'altro giorno ha ritirato il trattato transpacifico perché sarebbe poi stato bocciato da Trump. Ma il trattato transpacifico conteneva delle norme regolamentari, studiate certo in funzione anticinese, che però riconoscevano dei diritti come i diritti sindacali, che altrimenti non si riesce a far riconoscere a livello internazionale. Il Vietnam del Nord, paese comunista, il Vietnam unico, ha aderito al trattato transpacifico. Certo, ha aderito perché ha la Cina che lo schiaccia e quindi in quel trattato cercava di crearsi una propria forza contrattuale. Ma queste norme che diventano norme giuridiche di origine pattizia e non di origine statuale, sono la cosa più importante di questi trattati. A parte il fatto che sul trattato transatlantico sono state dette tante cose inesatte, perché tutto poteva essere discusso e tutto doveva essere approvato al Parlamento europeo, invece c'è stato uno scatenamento anche da sinistra contro, perché sembrava che gli americani volessero imporci tutto. No, e quella è la sede, secondo me, oggi, nella quale ci si fa valere a livello internazionale. Certo, è complesso, è difficile, bisogna avere le competenze specifiche che diceva lei, bisogna partecipare, bisogna essere, bisogna lottare. Però non vedo un altro modo per superare il diritto romano, cioè il diritto che si è ridotto, perché i Germani avevano un impero e poi si è ridotto ai nostri diritti statuali. Credo che quella dei trattati sia l'unica strada. E quanto alla difficoltà, mi scusi se mi dilungo, ma lei ha detto tante cose interessanti, quanto alla difficoltà di trovare un'etica universale. Un'etica universale c'è, secondo me, ed è quella dei diritti umani. Lei parlava del periodo di creazione della Costituzione della Repubblica Italiana. La Repubblica Italiana è stato un momento felice perché si è dato vita a una Costituzione liberale democratica, liberale nel senso che tutelava i diritti e li sottraeva al potere della democrazia democratica, perché tutto il resto era sottoposto al volere della maggioranza, ma non questi diritti. Ho visto con stupore che i paesi arabi hanno creato una loro dichiarazione dei diritti umani che è fortemente limitativa, ma limitativa con tre parole, perché dicono che i diritti di libertà sono riconosciuti purché non in contrasto con la Sharia. E quindi questo, questo mettere il limite della sharia significa disconoscere i diritti umani. Secondo me è possibile impostare proprio nella sede, e questo non è contrattuale, questa è la sede, o impostare in questi termini la battaglia per un'etica condivisa. Forse sono troppo timido.
Grazie.
Scusate se sono più.
Forse a questo punto
ho trovato molto interessante la sua esposizione. Intanto che l'ascoltavo mi è venuto in mente una cosa. Cosa ne pensa lei di quella parte dell'essere umano che privilegia l'ossequiare, l'inchinarsi, di conformarsi al potente di turno? Ecco, mi riferisco a un trattato, se non vado errato, del 1700, in cui parlava del piacere della servitù volontaria.
Sì, sì.
Ecco, su queste cose. Grazie.
Possiamo, se non ci sono altre domande, almeno per ora, poi magari lasciamo un po' di spazio per eventuali altri interventi. Ecco, io cerco così di dire qualcosa molto sinteticamente, anche mettendo avanti le mani, cioè dicendo che non su tutto ho delle risposte, ovviamente, anzi ne ho poche di risposte. Le osservazioni che cercherò di fare in relazione agli interventi che ho sentito sono evidentemente osservazioni molto limitate, molto parziali. Ecco. Partirei dal primo intervento: cosa ne penso dei sondaggi, cosa ne penso dei social network, cioè da tutto ciò che in qualche modo influenza in larga misura anche poi l'opinione pubblica, no? Ecco, sono gli strumenti di comunicazione sociale che sono quelli che formano in qualche misura l'opinione pubblica. E oggi sono soprattutto gli strumenti visivi, non tanto quelli che implicano la lettura, che hanno evidentemente i giornali, per esempio, che hanno evidentemente una capacità molto maggiore allora di attivare senso critico, perché intanto c'è uno sforzo di ripensamento che viene dalla lettura, mentre lo strumento visivo mi dà tutto, no? In qualche modo mi rende passivo, molto più passivo di quanto non avvenga quando invece leggo quello stesso avvenimento sul giornale. Ecco, io personalmente non sono evidentemente per demonizzare la tecnologia. Ecco, la tecnologia è uno strumento che può servire anche a crescere, ha delle potenzialità positive che sono anche abbastanza evidenti, no? Le tecnologie dell'informazione ci hanno anche aiutati a crescere, no? Ecco, a crescere nella conoscenza, a crescere nelle relazioni interpersonali, anche se mediate da strumenti, con tutti i rischi che appunto questo avviene proprio per la mediazione dello strumento, no? Che è sempre, come dire, una realtà che interpreta, che non fornisce la verità pur del reale, no? Ma media il reale, e mediandolo lo interpreta, no? E mediandolo lo ripropone a noi sotto la forma appunto di una lettura parziale, di una lettura anche alcune volte condizionata dall'ideologia di chi utilizza poi lo strumento, no? Ecco. E questo è il limite, certamente, no? Ed è un limite da tenere in considerazione, no? Ecco, che non può essere eluso, anche perché obiettivamente la pervasività degli strumenti che abbiamo oggi, no? A disposizione, soprattutto sul terreno dell'informazione, incide così largamente sulla coscienza, no? Da rendere difficile la capacità di presa di distanza e di senso critico. Ecco. Questo dice allora una cosa che mi sembra molto importante, cioè che lo strumento non è più soltanto un mezzo neutro, no? Per cui tutto dipende da come lo si usa, ma lo strumento produce mentalità, lo strumento produce una mutazione addirittura antropologica, un modo di rapportarsi alla realtà che evidentemente è guidato dalla logica dello strumento, il passaggio dal reale al virtuale. E lo scambio molto spesso del virtuale col reale, quando invece il reale sta ben oltre il virtuale. Il virtuale è già nella logica che prima suggerivo dell'interpretazione. Per cui bisogna stare attenti, cioè io credo che questo già avvenga a livello per esempio di mondo giovanile, dove sono molto più smagati di noi, nel senso che hanno da tempo utilizzato gli strumenti e che questo consente loro, sono nati dentro a questi strumenti, li utilizzano fin da quando nascono e questo consente loro di padroneggiarli maggiormente. No? Ecco. Noi siamo invece molto più soggetti a una dipendenza passiva spesso dallo strumento, no? Ecco, identificando appunto come spesso avviene per vero ciò che lo strumento ci fornisce, soprattutto se lo strumento è uno strumento che incide profondamente per se stesso sulla coscienza, o è uno strumento che tendiamo a sacralizzare perché è uno strumento importante, significativo, che cioè pensate a certe televisioni, no? A certi canali meglio televisivi che hanno un'incidenza maggiore perché vengono in qualche modo sacralizzati. Lo dice il canale tale, allora è vero, no? Ecco, perché quel canale è un canale che ha una potenza notevole, che ha un servizio di informazione molto attrezzato e così via, ma non voglio insistere. Ecco. Cioè, c'è questo problema che poi è legato anche al fatto che c'è un divario tra il ritmo con cui gli strumenti si evolvono, che è un ritmo incalzante, che è un ritmo sempre più accentuato, e l'evoluzione della coscienza, che è ancora molto spesso pretecnica, non è ancora informata da quella abitudine a confrontarsi con la tecnica che consente anche, come dicevo poc'anzi, a prendere le distanze dalla tecnica. Ecco, questa è la difficoltà oggettiva. Questo modo è in parte risposto anche al secondo intervento, che diceva oggi noi esaltiamo la libertà, poi di fatto però siamo profondamente condizionati dagli strumenti che adottiamo e dalle logiche che soggiacciono a questi strumenti, cioè dai messaggi. Perché è vero quello che diceva McLuhan, che ormai lo strumento è diventato il messaggio, per molti aspetti è vero, incide lo strumento per se stesso sulla coscienza. Ma è anche vero che poi dentro agli strumenti ci sono dei messaggi. No? E se la logica dominante, i messaggi che gli strumenti ci offrono, è quella logica che veniva ricordata, per cui conta appunto, contano i soldi, conta il sesso, conta il successo, evidentemente c'è la tendenza alla conformazione da parte di molti e c'è l'inganno fornito dallo strumento, che non è più neanche soltanto un inganno di rapporto con la realtà, ma è un inganno valoriale, è un inganno che gioca appunto su aspetti che toccano direttamente poi le scelte personali, quelle che avvengono o che dovrebbero avvenire, no? A partire dal senso che si dà all'esistenza. Beh, il terzo intervento è un intervento che meriterebbe una lunghissima riflessione. Ecco, intanto sono molto d'accordo sulla sottolineatura che è stata fatta delle varie ambivalenze, dove appunto accanto ad aspetti negativi ci sono aspetti positivi, in fondo questa è la logica che prevale anche all'interno di ogni società, no? Dove i cambiamenti, se non sono proprio cambiamenti nettamente negativi, no? Ecco, sono sempre cambiamenti che producono effetti positivi su un piano ed effetti negativi sull'altro. No? Sui due piatti della bilancia bisogna mettere gli effetti negativi e quelli positivi, e se quelli positivi sono superiori a quelli negativi, questo è il discorso di un'etica della responsabilità, evidentemente quella del cambiamento va salutato come positivo, no? Anche se evidentemente occorre poi mettere in atto una seria vigilanza per evitare gli effetti negativi che sono connessi strettamente con il cambiamento stesso. No? E quindi credo che il discorso dell'ambivalenza è un discorso profondamente vero, è vero non soltanto per la soggettività, dove peraltro io non mi sono dilungato chiaramente perché volutamente ho tentato di essere sintetico, ma dove per esempio c'è stata tutta la promozione del soggetto individuale anche all'interno di alcune situazioni. Penso per esempio come ha cavalcato giustamente anche questo affermarsi della soggettività la cultura femminista, per una espressione libera della donna, per il rilancio di alcune dimensioni costitutive della vita personale che erano mortificate invece in passato, Marco, da una cultura in cui tutto sommato tutto ciò che faceva capo al desiderio, al piacere, all'autorealizzazione veniva messo in ombra, no? Perché l'etica dominante diventava l'etica del dovere, dell'obbligazione e così via. Ecco, quindi c'è tutto un risvolto altamente positivo. Così pure c'è un risvolto altamente positivo nella moltiplicazione delle appartenenze, che non sono soltanto quelle soggettive, ma per esempio sono le diverse appartenenze culturali, per cui se si stabilisce all'interno di un contesto territoriale, per esempio, dove convivono culture diverse, il passaggio dalla multiculturalità all'interculturalità, si arricchisce la democrazia, cresce la democrazia. E cresce proprio dal basso, cresce grazie al fatto che culture diverse, rapportandosi, portano con sé anche la scoperta di valori nuovi reciprocamente, no? gli uni con gli altri, insomma, no? In una dialettica positiva che diventa certamente arricchente. Tutto questo però è faticoso, tutto questo esige anche la creazione di condizioni perché appunto l'interculturalità funzioni. E sulla federazione degli stati e sul discorso dell'autorità mondiale sono d'accordo, no? Ecco, sulla federazione tra gli stati, e io penso anche a una società nella quale le federazioni tra gli stati poi riescano a creare condizioni, no? Sia pure minimali, di incontro tra federazioni, no? Per dettare regole che vanno oltre le stesse federazioni, no? Ma che sono evidentemente passibili di essere elaborate nella misura in cui si creano rapporti appunto così allargati come quelli che prima dicevo, no? Senza dimenticare l'importanza delle istituzioni già esistenti che andrebbero altamente potenziate perché evidentemente possono diventare un elemento, no? Crescita della società complessiva a livello mondiale. E da questo punto di vista non ho dubbi, no? Sulla importanza dei trattati, no? Non ho dubbi sul fatto che i trattati hanno, poi si tratta di vedere che trattato, certamente, no? Ogni trattato ha una sua specificità, allora si tratta di vedere se davvero tutela tendenzialmente gli interessi del bene comune universale o se tutela invece interessi di beni comuni, magari anche comuni, ma di fette della società, oppure addirittura di nazioni che finiscono per avere effetti positivi, che finiscono però per avere delle conseguenze negative su altre nazioni o su altri continenti. No, ecco, questo è evidentemente da verificare, ma la via del trattato mi sembra la via giusta da perseguire, no? Ecco, in ogni caso. E sui diritti umani, ecco, qui farei una piccolissima digressione, perché è vero che i diritti umani costituiscono una base etica, no? Ecco, di confronto anche allargato, ma bisogna tener conto di un duplice fatto per il come i diritti umani si sono venuti configurando. No? Ecco. E cioè, se dal punto di vista i diritti umani sono stati inventati dall'Occidente, l'Occidente che ha elaborato la categoria dei diritti umani attraverso le varie rivoluzioni francese e americana, attraverso anche l'illuminismo, attraverso la teoria liberale e così via, no? Il primo teorizzatore dei diritti umani come diritti di libertà è Locke, no? Che è un filosofo liberale, un padre fondatore del liberalismo occidentale. Dal punto di vista formale, la categoria di diritti umani gode senza dubbio, a mio avviso, di universalità. Il discorso invece è più problematico se si scende dalla forma al contenuto, perché anche la Carta dei diritti umani, che è più conosciuta, che è quella a cui si fa sempre riferimento, che è quella delle Nazioni Unite, elaborata negli anni 47-48, no? Inaugurata nel 48, dove l'elaborazione è avvenuta attraverso una partecipazione abbastanza allargata di paesi un po' di tutto il mondo, però in realtà ha fissato dal punto di vista dei diritti umani quelli che più erano i diritti dell'Occidente. Cioè, questo non vuol dire che non siano diritti positivi, veri, eccetera, che probabilmente siano anche i diritti più veri. Però questo crea certamente una difficoltà da parte di chi vive all'interno di altri mondi, no? E ha anche altre concezioni. Capisco che poi la rielaborazione dei contenuti, tenendo conto delle differenze culturali qualche volta molto consistenti, che sono anche differenze profondamente etiche. Pensate per esempio a come se ci si mettesse oggi a costruire una carta dei diritti umani convocando tutte le culture presenti, compresa appunto la cultura islamica, no? Che ha certamente una sua tradizione, emergerebbero dei problemi che sono difficilmente risolvibili, no? Penso per esempio al problema, a parte legato con la Sharia, ma anche al problema per esempio del matrimonio poligamico, no? Al problema che so della infibulazione, che sono cose, l'infibulazione soprattutto, del tutto inaccettabile, insomma. E quindi le difficoltà ci sono, però bisogna riconoscere oggettivamente che l'elaborazione dei contenuti dei diritti umani è avvenuta all'interno di un contesto, non dico esclusivamente, ma prevalentemente occidentale, no? Ecco, e che questo segna un po' un limite, no? Alla possibilità di un esercizio universalistico dei diritti umani. La seconda considerazione, sempre sui diritti umani, è che in realtà i diritti umani sono nati come diritti dell'individuo, cioè del singolo individuo, tant'è vero che la loro origine, no, è nella teoria illuministico liberale, Locke, e nascono come diritti di libertà. Per Locke sono fondamentalmente il diritto di proprietà, il diritto alla vita e il diritto alla libera opinione, sono questi i diritti. Poi c'è stato tutto un processo evolutivo per cui soprattutto a partire dall'ultimo dopoguerra ai diritti di libertà si sono aggregati i diritti sociali. La nostra Costituzione da questo punto di vista è esemplare, perché media molto bene, con un equilibrio quasi perfetto, diritti di libertà, no, e diritti di giustizia, di solidarietà, che sono i diritti sociali, ecco, mettendo l'accento su quello, sulla esigenza che fondamentalmente perché i diritti di libertà, che sono ancora i veri diritti, no, ecco, possano essere esercitati da tutti, è necessario affermare i diritti sociali e quindi creare le condizioni attraverso lo Stato sociale perché a tutti venga offerta la possibilità di esercizio effettivo della cittadinanza attraverso appunto la garanzia di alcuni diritti, sono il diritto all'assistenza sanitaria, sono il diritto al lavoro, sono il diritto all'istruzione e così via. E questa origine individuale che permane, no, fa sì che difficilmente si riesca oggi a coniugare i nuovi diritti che sono i diritti delle culture. C'è un bellissimo libro di Turenne, che è uno dei sociologi francesi più noti, forse il sociologo francese più noto e più significativo, che dice che quello che nel dopoguerra è avvenuto a proposito dei diritti sociali deve avvenire oggi a proposito dei diritti delle culture. Cioè che la centralità oggi è attorno ai diritti delle culture. Ma allora qui la base individualistica è insufficiente, perché in realtà tutela il singolo prescindendo dalle appartenenze. Tutela il singolo prescindendo dalle appartenenze sociali, culturali, etniche, religiose e così via. E l'elaborazione del concetto di diritti delle culture, che vuol dire assegnare spazi alle culture, anche pubblici, che vuol dire riconoscere quelle culture come soggetti attivi all'interno della società, che possono avere anche e devono avere espressione pubblica, ecco, questo implica un andare oltre la modalità con cui i diritti umani sono stati elaborati. Questo mi sembra un altro aspetto interessante di riflessione su cui oggi varrebbe la pena appunto di porre attenzione, no? Di fronte a questa tematica. Scusate se mi sono un po' dilungato su questo. L'ultima domanda, quella dell'asservimento, come dire, al potente, no? Ecco, mi pare che fosse l'interrogativo, il potente di turno, no? È questo piacere della servitù volontaria che purtroppo c'è, no? Ecco, e questo è un altro elemento secondo me di rischio della democrazia, cioè la democrazia funziona laddove ciascuno porta un proprio contributo a partire dalla propria visione del mondo, dalla propria concezione, non asservendosi a nessun potere, no? E in qualche modo esercitando il senso critico nei confronti di ogni potere, che non vuol dire evidentemente rifiutare il potere, no? Il potere è una realtà con la quale i conti vanno fatti, no? Ecco, l'esercizio dell'autorità implica l'esercizio del potere, ma il potere è un'altra delle realtà ambivalenti, chiaramente, no? Ecco, nel senso che il potere può diventare servizio, no? Può diventare possibilità di, no? Che metto al servizio della collettività, ma il potere, no? E la politica è fatta di potere da questo punto di vista, può anche diventare volontà di potenza autoreferenziale. Per cui io lo gestisco nei termini appunto di mantenerlo, no, sotto il mio controllo, o addirittura di allargare l'area del potere che già ho. Ecco. E questo è un altro aspetto che secondo me va tenuto in considerazione per non incorrere, no, in rischi. Io credo che il cittadino libero, no, è libero nella misura in cui non si asserve a nessun potere, anche se riconosce il potere, no, e lo riconosce nella sua positività e lo denuncia invece quando si esercita in termini negativi, no, come volontà di potenza, come cercavo di dire.
Io vedo molto la crisi della politica di oggi anche come una crisi di crescita. In questo senso, l'uomo ha acquistato allo sviluppo della tecnologia una capacità di dominio sulla natura, tale che lo mette nella condizione di poter anche compromettere l'esistenza futura del pianeta, dell'uomo in questo pianeta. Quindi ha acquistato una forza grandissima all'uomo. La politica è lo strumento attraverso la quale questa forza può essere governata. Una delle questioni che io vedo anche nei diritti dell'uomo è che sono soprattutto i diritti dell'uomo del presente, del qui e dell'ora, e guardano poco ai diritti dell'uomo che deve venire, ai diritti del futuro. La politica, che trae molta forza dal consenso dell'oggi, non riesce a governare un processo di cambiamento del futuro. E questo, secondo me, è uno dei problemi più grossi. Se poi mettiamo questo insieme al fatto che per molte persone non c'è quella ricerca di senso della propria esistenza, ma il senso diventa: godo quello che ho qui e oggi, il rischio grosso che un'assenza della politica possa compromettere, di una politica che guardi al futuro, possa compromettere proprio l'esistenza dell'uomo. E questo, secondo me, è una delle questioni che dobbiamo riuscire in qualche modo ad affrontare. La forza della democrazia è che la decisione dovrebbe essere presa tutti insieme, che la ricerca di senso dovrebbe essere una ricerca di senso comune tra tutti gli uomini. In assenza di democrazia ci può essere qualcun altro che decida. Se noi riuscissimo però a fare in modo che ci sia questa ricerca di senso, veramente la vita dell'uomo cambierebbe.
Grazie. Allora, se non c'è più nessuno, dico due cose molto rapide su quest'ultimo intervento. La prima è il rapporto che purtroppo questa sera, anche per ragioni di tempo, non ho sviluppato tra politica ed economia, perché in realtà il discorso della crescita è il discorso della crescita economica che avviene appunto sfruttando indebitamente poi la natura. Ecco. Cioè, in realtà noi siamo di fronte a una situazione da questo punto di vista paradossale, per cui per un verso ci si rende conto sempre di più, no, che il modello di sviluppo che si è creato, che si basava su una concezione illuminista del progresso indefinito, no, è ormai fondamentalmente in crisi, perché obiettivamente da una parte ci si accorge che le risorse non sono indefinite, come si pensava, ma sono limitate, e che alcune si esauriscono, no? Ecco. E dall'altra parte i processi di inquinamento innescati, che toccano i beni fondamentali, aria, acqua, terra, sostanzialmente sono in qualche misura non facilmente arrestabili, ma sono arrestabili in parte attraverso degli interventi di ordine anch'essi tecnologico, che hanno costi economici anche molto elevati, per cui se metto sui due piatti della bilancia il progresso che raggiungo, la crescita che sto facendo, e dall'altra parte i costi per riparare i danni della crescita, non so se ancora la bilancia sta in equilibrio nella direzione della crescita vera, no? Ecco. E quindi tutto questo chiama in causa il sistema economico. a partire dal modello di sviluppo su cui questo sistema economico va innestato, ecco perché l'elaborazione del concetto di sviluppo è un'elaborazione oggi molto, molto difficile da fare, no? E che alcuni economisti più seri hanno anche fatto, per esempio c'è chi parla di crescita zero, c'è chi parla di decrescita felice come Latouche, eccetera, no? Ecco, cioè ci sono dei tentativi a livello teorico, no? Di fatto che appunto si muovono nella direzione della constatazione del paradosso che ricordavo. Ma in realtà la vita economica nel suo insieme, il sistema economico nel suo insieme, va nella direzione tradizionale della massimizzazione della produttività, della massimizzazione del profitto, della considerazione della natura come contenitore indefinito di risorse, di sfruttamento di queste risorse e così via. E questo evidentemente crea tutta una serie di problemi che la politica, che purtroppo è oggi debole sotto questo profilo, per le ragioni che ricordavo, che sono da una parte il fatto che è sempre più continua a essere politica degli stati-nazioni, quindi provinciale, quindi senza potere, no? E per altro verso perché è soggetta al potere di poteri più grandi, l'economia in particolare, la tecnica, la tecnocrazia a sua volta, oppure il potere dell'informazione, tutti i poteri che tra l'altro interagiscono strettamente tra loro, non riesce a intervenire, a proporre qualcosa di alternativo, per cui siamo di fronte a una situazione che è davvero per molti aspetti difficilmente sanabile, dalla quale è difficile uscire. Le vie di uscita però sono una, quella che ha ricordato, cioè la rielaborazione di una ricerca di senso, o perlomeno la capacità di far rinascere nel profondo delle coscienze la domanda di senso, no? Che noi oggi di fatto non utilizziamo, cioè non, anche quando facciamo, cioè siamo chiamati ad assumere delle decisioni magari molto limitate e così via, non ci poniamo la domanda ha senso o non ha senso agire così, ma ci poniamo la domanda è utile o non è utile, serve o non serve. Questo criterio utilitaristico che ridimensiona la domanda di senso è quello che poi porta evidentemente a non affrontare davvero seriamente certi problemi che esigono per essere affrontati anzitutto un cambio di coscienza, un cambio di stili di vita anche, no? Ecco, che sono conseguenti al cambio di coscienza, no? Per cui non basta il cambio strutturale, ma l'altro aspetto è il cambio strutturale, che però deve interagire col cambio di coscienza, anche perché la politica non riuscirà mai, no? A pensarsi in una prospettiva di lunga durata se non c'è un cambiamento della coscienza soggettiva. Perché la politica fa i conti con la possibilità del consenso, e il consenso lo si riceve naturalmente se si assumono certe decisioni, se si fanno certe scelte, e non lo si riceve se invece si va in direzione diversa, molto più giusta, ma non accettata dalla stragrande maggioranza. No? Per cui i due momenti, già Peggy diceva la rivoluzione o sarà rivoluzione di coscienza o non sarà, i due momenti devono in qualche modo interagire. Il momento della restituzione, la domanda di senso di centralità e il momento anche dei cambiamenti strutturali che in corrispondenza dovrebbero avvenire. Qui vorrei anche dire che purtroppo oggi un aspetto di deterioramento, perché stasera parliamo di questo, della politica, che incide negativamente proprio sulla soluzione di questi problemi è anche il fatto che appunto la politica è sempre meno fatta da statisti ed è sempre più fatta da politici. C'è una bella distinzione che faceva De Gasperi a suo tempo, che diceva che il politico pensa all'oggi, lo statista pensa al futuro. Lo statista pensa al futuro, il politico pensa all'oggi. No? Ecco. E il politico è preoccupato di mantenere oggi il potere, che avviene attraverso il consenso, ovviamente, insomma. Il vero statista pensa al futuro, cioè pensa in grande, pensa in prospettiva. La seconda cosa invece è quella che lei accennava a proposito dei diritti umani o dei diritti dell'uomo, no? E quindi alla loro restrizione. Io allargherei addirittura il discorso al concetto di bene comune. Il bene comune oggi non è più il bene di tutto l'uomo e di tutti gli uomini esistenti. La stessa Popolorum Progressio parla del bene comune dello sviluppo veramente, ma che poi è il bene comune, lo sviluppo vero, lo sviluppo autentico, in termini di attenzione alle esigenze dei singoli uomini e alle esigenze dell'intera famiglia umana, famiglia mondiale. Ed è vero questo, è verissimo, ma la prospettiva è ancora sincronica. Accanto a questa prospettiva sincronica occorre inserire in senso sempre più forte una prospettiva diacronica, che guarda cioè al bene anche delle generazioni future, certo anche degli uomini esistenti, no? Nella integralità dei bisogni che hanno e nella universalità, no? Della famiglia umana, ma anche alle generazioni future alle quali siamo responsabili di dover consegnare un mondo abitabile, un mondo che sia a misura d'uomo, un mondo nel quale sia possibile una crescita umana autentica, che rispetti l'integralità dell'umano, per intenderci.
Non solo perché siamo dentro una chiesa, no? Se potessi dire qualcosa riguardo al peso che la Chiesa, per esempio, ha nel suscitare, nel formare delle persone che poi onestamente, in maniera disinteressata, cercano di portare avanti questo discorso, questo impegno. Cioè,
sì, sì, sì.
La dottrina sociale della Chiesa, cioè, sembra ormai, no, così, una parola vuota, nel senso che...
Come dottrina, soprattutto a partire da quando ho abbandonato un po' la prospettiva dottrinale ideologica, insomma, no? Che era quella della prima fase, quella della Rerum Novarum, della Procurorum, della Perpetuale, della quadragesimo anno, la svolta è avvenuta sostanzialmente con la Procurorum Progressio, perché anche encicliche come quella di Papa Giovanni, soprattutto la Pacem in Terris, no? Ma anche la enciclica precedente, Mater et Magistra, no? Sono encicliche che sono molto valide, ma sono ancora legate a una concezione dove la socializzazione è piuttosto limitata, no? Mentre la Popolare Progresso sposta la questione sociale da questione dei rapporti tra capitale e lavoro, per intenderci, ai rapporti tra nord e sud del mondo, tra popoli sviluppati e popoli sottosviluppati. E di qui nasce tutta una riflessione che poi ha trovato il bocco, a me pare molto interessante da questo punto di vista, nella Laudato Si, dove la novità più grande è questo rapporto che il Papa Francesco istituisce tra questione sociale e questione ecologica. La questione ecologica non può disgiungersi dalla questione sociale, quindi dalla ricerca di una giustizia distributiva e così via, no? Quindi i grandi indirizzi ci sono, però il problema della politica oggi è quello di formare persone intorno alla formazione che intanto evidentemente abbiano chiari i grandi principi, i valori di fondo, no? Su cui si gioca la vita politica, ma poi vengano anche, come dire, la politica è fatta di principi etici, no? Di valori etici, ma è fatta anche di un progetto culturale, no? In cui i vari valori vengano tradotti in una proposta culturale, no? Oggi l'attualità da questo punto di vista della proposta di ispirazione cristiana, parlo del personalismo sociale, no? Di era Marie Ten, sia pure rivisitato e riattualizzato, è quanto mai attuale, perché la fine da una parte delle forme di collettivismo socialista e comunista e dall'altra parte la fine del liberalismo, cioè la fine della come dire, economia di mercato liberista, la fine del sistema liberale, no? Ma inteso nel senso più radicale del termine, liberista direi più che liberale, ecco. Fa sì che la coniugazione di soggettività individuali, personali, forse meglio dire, e di impegno sociale, il personale e il sociale che si integrano reciprocamente, che vuol dire poi integrare libertà e giustizia, no? E trovare delle forme di equilibrio, sono un progetto culturale che trova una certa rispondenza all'interno di una situazione come la nostra se appunto questo progetto viene poi elaborato. Penso per esempio a come una via di elaborazione è il rapporto tra principio di sussidiarietà e principio di solidarietà, dove la solidarietà è l'obiettivo, ma la vera solidarietà si costruisce attraverso il coinvolgimento non solo degli individui, ma delle soggettività sociali nel processo di crescita collettiva, no? Purché appunto tutto questo sia finalizzato al bene comune, cioè sia finalizzato alla solidarietà. Cioè, detto in altri termini, la solidarietà è il fine, è la via, lo strumento, il mezzo, è l'attivazione della società civile, ecco, che deve, nelle sue forme, in qualche modo dare un contributo. Questo è il livello culturale. Poi c'è il livello ideologico. Tutto questo va tradotto anche in un progetto politico in senso stretto. Questa visione di fondo, che prima è etica, poi è anche culturale, deve poi tradursi in un progetto concreto, ecco, che deve trovare evidentemente anche degli sbocchi operativi, no? I partiti, queste cose qua sono la strada, insomma, no? Ecco, una delle strade, non so se il partito è ancora la strada, no? Ecco, ce lo poniamo tutti, credo, come interrogativo, stante la situazione attuale dei partiti, ma non vedo molte altre strade, questa è la difficoltà odierna, no? Ecco, o in tutte quelle altre realtà che nascono dal basso e che sono presenti all'interno della società, il partito, ma il sindacato, ma la rappresentanza professionale, tantissime realtà, ecco, che configurano il sociale, no? E che deve tuttavia rapportarsi, no? Strettamente con il politico, no? Per cui deve crearsi una situazione di relazione tra soggettività sociale e istituzioni pubbliche. Anche è una delle ragioni per cui lo Stato, non l'unica, per cui lo Stato sociale tendenzialmente non funziona, e anche che è stato gestito dall'alto, burocraticamente, dalle istituzioni politiche, senza il concorso della società, che si è creata l'alibi però molto spesso per non gestirlo. I politici hanno avvocato a sé, ma anche la società non è molto intervenuta, no? Si è creata l'alibi, ha detto tanto quello è il compito dello Stato, e poi allo Stato sociale si rivendicano solo diritti e non si assumono invece doveri e responsabilità da parte della società. Allora occorre trovare le strade perché questo rapporto torni a essere un rapporto vero, no? Ecco, mi pare che questo sia poco presente oggi, no? Per quella tentazione che dicevo prima del populismo, per cui c'è da una parte il governo e dall'altra parte il popolo, no? Ecco, l'espressione più giusta è il popolo, per dire del populismo, e non si attivano tutta una serie di risorse che sono invece fondamentali, che fanno crescere la democrazia, ma fanno crescere anche la possibilità di perseguire il bene comune attraverso la via democratica, no? Ecco, e che sono anche quelle attraverso le quali si evitano certe forme di burocratizzazione che vanno nella direzione, mettiamo, dello statalismo da una parte o della libera iniziativa fine a se stessa dall'altra. Sono le due grandi tentazioni, insomma, ecco, credo che questa sia una delle vie. Questo implica una formazione delle persone, in cui la Chiesa è anche responsabile, e che non è la Chiesa che deve indicare quali sono poi le prospettive concrete ideologiche, no? Quelle verranno da sé, ma creare condizioni perché ci sia anzitutto una sensibilità al discorso politico, no? E poi perché questa sensibilità si attivi grazie al fatto che si acquisiscono anche alcuni elementi che consentono poi di arrivare anche alla elaborazione, tra virgolette, ideologica, mi sembra compito della Chiesa, compito di una formazione al bene comune che anche la Chiesa è chiamata a dare per la sua parte, chiaramente, non in esclusiva, perché ovviamente esistono molte altre agenzie educative che lo devono fare, ma certamente una di queste non può che essere la Chiesa. E la Chiesa l'ha fatto per un certo tempo, oggi lo fa molto meno, un po' per paura di intromettersi troppo, e questa paura è giustificata, no? Nell'ambito, ma un po' anche per un'assenza di attenzione a questa dimensione politica da parte dei responsabili della Chiesa. Dimensione politica nel senso largo e nel senso nobile, ovviamente, insomma, non nel senso di entrare a intromettersi nella politica direttamente partitica o altro.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie per tanti stimoli, insomma. Dobbiamo riflettere e poi proseguire. Tra l'altro, la prossima volta abbiamo un tema, il coraggio di essere liberi, no? Trattato da Vito Mancuso, quest'ultimo libro che è uscito poche settimane fa, verrà appunto
il 29 novembre è un martedì, sempre alle 20:45, penso che valga la pena di ascoltare. Grazie ancora Giannino, grazie a voi per il contributo sempre molto ricco e variegato. Ci rivedremo senz'altro prossimamente. Ricordo che così ci autofinanziamo e che potete trovare la registrazione video sul sito tra un po' di giorni comunque. Concluderei intanto regalando un contributo di Mathieu Fox, La preghiera. È un libro che varrebbe la pena di leggere un po' tutti perché ci fa capire come la preghiera deve cambiare la realtà, proprio deve partire dal concreto. E veramente l'ho trovato stupendo. E poi concludo semplicemente non pregando, ma leggendo un pensiero di padre Davide Maria Turoldo. Pregare vuol dire sempre prendere coscienza. Se la preghiera non si trasforma in vita, noi stiamo prendendo in giro Dio e noi stessi. Buon rientro a casa, buonanotte a tutti, grazie per la partecipazione. Grazie.